Beam Busters!
Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home.
Faccio una sigla.
Action
EA Sports
con la E, però action proprio.
E dove c'è? Action. Eccione.
E salve a tutti amici da casa, siamo arrivati al decimo episodio. Finalmente abbiamo passato un altro traguardo importante. Tra l'altro è la puntata dedicata all'action, e se vi ricordate bene i Cineplegici finì più o meno con una puntata dedicata agli action, quindi siamo vicini alla fine. Monco, che ne pensi al riguardo?
Mi sto toccando, ma non in senso scaramantico.
E vabbè, insomma, quindi non va. Invece insieme a noi c'è anche il grandissimo Intrinseco, che è il maschio della Intrinseca, vero?
Ciao.
Tu che ne pensi del fatto che finiremo male?
Non lo spero. No, non lo so. Sta andando bene, nonostante tutto. Non ho tensioni, ma... Però, non c'è Darkman, quindi c'è un'aria più leggera. Secondo me quello ha compromesso subito.
È il silenzio che ci aiuta.
Sì.
Il silenzio di Darkman. Sì.
Anche l'assenza della parlata dialettale, non so.
A porta.
Vabbè, io ce l'ho un palaccento.
Vabbè, ma Darkman era tutto un altro livello, che cacchio.
Vabbè, era proprio romanaccio. Era
il martufello della trasmissione, dai.
Madonna mia.
Spero che ci ascolti.
Tanti auguri di Buon Natale da me e dalle Wacche.
Dalla tua zona, martufello. No,
no, per favore. No, cioè, nella mia zona è una parola grossa. Io sono Orso Marzo, lui mi pare che Martufello sia tipo delle Marche, giù di lì, insomma.
Ah, allora niente.
O proprio della Ciociaria, non me lo ricordo, sinceramente.
Spero di no, è mio compaesano.
Perché, scusa, tu non sei novarese?
No, sono importato io.
Ah, tu sei importato, sei uno di quei terroni che si spaccia.
Sono Ciociaro io.
C'ha pure l'Alfa Romeo, più di così.
Non sono così meridionale. Sono mica calabrese.
L'Alfa Romeo con
la valigia di cartone, il padre operaio alla Fiat. Guarda.
Sì, sono salito con la sciarpa di Moonboot. Sì.
Vabbè, va.
È bella Milano, se potesse vedere.
A proposito di morti di Dark, ecco. È morto qualcuno, vero?
Sì, è morto l'avvocato Canzona, che se vi ricordate, insomma, quest'inverno...
Però io non ci credo, È un'altra notizia falsa.
Potrebbe essere un'altra balla, sì.
La famiglia ha già smentito.
Sì?
Non era nostro parente.
Ah. No, quella era la smentita di Tony Scott.
Sì, vabbè, volevo anticiparla, sì.
Che perché, insomma, è morto anche Tony Scott, un grandissimo regista... Forse il più dotato della famiglia Scott. E niente, insomma, ce ne riambrava di chiavo. Non so se qualcuno ha qualche parola di commiato, insomma, se vuole dire qualcosa.
Adesso speriamo che muoia anche Jerry Bruckheimer.
Ah, così almeno c'è Michael Bay a sto punto, ficchiamoceli tutti. O Michael Bay preferisci di no?
No. Uno alla volta. Poi anche Luciano Ligabue.
Ah, vabbè, c'entra poco, però ok.
Ha fatto già due film, cosa vuoi?
Appunto, c'entra poco. E non lo so, dai, ricordiamo, qual è il suo film forse più rappresentativo?
Top Gun.
Un furfante tra i Boy Scout.
Top Gun, no. Così.
Un furfante tra i Boy Scout.
vabbè, non l'ho visto, cioè, quindi non posso commentare. No, io più che altro ho visto i film recenti di Tony Scott e era il motivo per cui lo insultavo ogni volta che mi capitava fra le mani, insomma. E ricordiamo un po' Man on Fire, Domino, Deja Vu, Pelham 123.
Unstoppable.
Forse Unstoppable non l'ho visto, però dicevano che fosse uno dei migliori tra i recenti, però insomma. No. Non è una, okay, è una merda, ok.
Ah, è che è uguale a tutti gli altri. Denzel Washington è una trama intorno.
Non lo ficca in un forno come fa in Deja Vu, cose del genere, no?
Però è una tragedia, al di là della morte del regista. Adesso Denzel Washington ha dimezzato il suo fatturato.
In effetti. Povero Denzel.
Sì, veramente ormai è un mercenari 3 o 4.
E vabbè, dai, diciamo che questa puntata action la dedichiamo a lui, che è stato un grande regista action, e direi di passare subito ai trailer di oggi. Partiamo con il trailer di The Last Stand, che è un film con Arnold Schwarzenegger.
È un film Ajon.
E ce ne parla il Monco.
Volevo anche fare un minuto di silenzio etiope in onore di Tony Scott, ma siccome dura 22 secondi, evitiamo. The Last Stand, film che uscirà il 18 gennaio 2013, quindi beh, manca davvero tanto, però vabbè, è già uscito il trailer, quindi ne si parla. Solo a leggere il cast viene voglia di segarsi a due mani, no, magari no. Però Schwarzenegger che torna finalmente a un ruolo protagonista dopo 10 anni, sì, perché era il 2003 con il terzo Terminator, era tornato al cinema, cioè l'abbiamo visto in Mercenaries, l'abbiamo visto in Mercenaries 2, no, Mercenari, perché Mercenaries 2 è il gioco, vabbè, Mercenari e Mercenari 2 in piccole parti, abbiamo visto il cameo computerizzato in Terminator 4, imperdibile, e finalmente torna protagonista. A fianco a lui il mitico Johnny Knoxville, che spero che molti conoscano solo per Jackass, non certo per Men in Black 2 o per A Testa Alta. E poi Peter Stormare che farà il cattivone, Forest Whitaker che ha l'occhio sempre più pigro e un po' di donnaiuole che saranno Jamie Alexander e Genesis Rodriguez. Non so mica se è sorella della Rodriguez, comunque è un bel vedere. E quindi... Action che sembra gagliardissimo, più che altro dalle premesse, sia dal cast gagliardo, ma soprattutto alla regia. C'è questo nuovo fenomeno coreano, Ji-Woon Kim, che conosco personalmente, veniva sempre a comprare le videocassette da me quando avevo il videonoleggio a Gozzano. No, conosco perché ho visto praticamente tutta la sua filmografia, no. Tutta no, però Two Sisters, horror orribile, Il buono, il matto e il cattivo, che è arrivato in Italia qualche mesetto fa, Bittersweet Life, che dicono sia il suo migliore, e poi Also the Devil, che anche questo, non ho ancora letto una critica negativa fino adesso, e deve ancora arrivare in Italia, l'unico questo, nuovissimo, è un horror che mi sento di consigliare intrinseco, così. Horror, thriller, non so se l'hai visto, l'hai visto?
Io ho visto Two Sisters, che mi ha fatto passare la voglia, e il buono, il matto e il cattivo, quindi no, lo vedrò.
È lunghissimo, però insomma, il talento si vede. I coreani continuano a sfornare non solo buoni film, ma anche buonissimi registi che riescono ad arrivare a Hollywood. Insomma, vedremo come se la cava qui con la sua prima produzione. So voi se l'avete visto, come... Vi siete gasati con Schwarzenegger, sempre più grasso.
Sempre più grasso, sempre più tirato, no? Questo collo nervoso e teso, sembra che l'abbiano stirato. Sì, no, non mi dispiace. È anche la storia, questa cosa di frontiera, lui che si pone in mezzo alla strada di questo criminale, no? Sembra gagliardo. Poi c'è Johnny Knoxville, che vuoi di più?
Sì, se non altro mi sembra più, come dire... più adatto alla parte rispetto alla sua parte in Mercenari 2. Insomma, gioca anche un parecchio col fatto che è un vecchiaccio e gli calza a pennello questa divisa da obeso. No, è bella anche l'attaccatura dei capelli di Schwarzenegger, eh? Praticamente sì. Partono allo zenith della capoccia e vanno dritti, dritti, dritti.
Drittissimi, sì, sì.
Sembra sempre che è in moto, in qualche modo.
No, sembra che sia stato sostituito dal suo manichino di Madame Tussauds, cioè... Sembra una bambola di cera, è spaventoso.
Ah, il cattivo principale chi sarà? Da chi sarà interpretato?
Stormare.
Allora, Stormare è un caratterista che mi è sempre piaciuto, quindi il fatto che ci sia lui mi gasa, ecco. Tra l'altro, vedevo il cast, c'è anche Harry Dean Stanton che interpretava uno dei due tizi che chiedevano l'aumento di stipendio in Alien, che ormai è una prugna secca con un naso in mezzo, insomma.
Anche in Inland Empire chiedeva soldi, è un suo ruolo proprio.
E...
c'è anche Louis Guzman, eh?
Anche Louis Guzman, sì, che è bruttissimo. E anche Rodrigo Santoro, che ha interpretato una particina in Lost, ma anche ha interpretato l'imperatore persiano, oddio, come si chiamava? In 300? No, che non riega. Serse in 300, insomma, un bel cast nutrita, come hai detto.
Sì,
tu.
Niki e Paolo, se la ricordiamo tutti quella puntata, dai.
Ah già, che
personaggi chiave di Lost, vabbè.
Sì, 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 proprio, guarda.
Fill.
Esattamente. E, no, ma gasato, un bel trailer, senza troppi fronzoli, lui che alla fine la sua porca figura la fa comunque.
Un po' western, poi.
Sì.
Beh, certo che esce in un periodaccio, perché poco prima degli Oscar, poco dopo Natale comunque, troverà pochissimo spazio. In Italia non c'è ancora una data, penso febbraio, perché molti paesi europei lo mettono a febbraio, però dubito.
Diciamo che punta all'Oscar, quindi...
Sì, certamente.
Grandissimo, grandissimo. E vabbè, dai, allora passiamo al prossimo trailer, restiamo in tema action, o più precisamente in tema mercenari. Passiamo del prossimo oggi la lingua non funziona. Parliamo del trailer del prossimo film con protagonista Sylvester Stallone, stavolta solo davanti alla macchina da presa, ovvero Bullet to the Head. Che uscirà nel 2013, non so,
primo febbraio.
Wikipedia, primo febbraio, sì, non c'era una data precisa su Wikipedia, comunque se è primo febbraio bene così. Segna il ritorno dietro la macchina presa di un grandissimo, ovvero di Walter Hill, che insomma io lo ricordo soprattutto per The Warriors, per i Guerrieri della Notte.
Johnny il Bello anche.
Anche se, insomma, gran bel regista.
E Dante.
Vabbè, poi dice anche Undisputed.
E Driver l'imprendibile.
Grandissimo. E, la trama, in soldoni, parla di un poliziotto un criminale, insomma, che vedono i rispettivi compagni uccisi dalle stesse persone e decidono quindi di allearsi per trovare i responsabili e vendicare la morte dei loro amici. Almeno questa è la trama che riporta Wikipedia, però visto che mi immagino che abbiano fatto copia e incolla dalla trasposizione dal tal fumetto, insomma, perché questo si tratta di una trasposizione cinematografica di un fumetto. Però nel trailer mi sembra di vedere che il partner di Stallone sia anche lui un membro delle forze dell'ordine, insomma, gli mostra un distintivo, quindi immagino che abbiano cambiato qualcosa. La fase di produzione è stata un po'... tribolata, perché insomma all'inizio c'era Wayne Kramer alla regia e il partner di Stallone era Thomas Jane. Poi quando Wayne Kramer, diciamo, ha abbandonato la regia, è stato suggerito il nome di Walter Hill, è stato fatto fuori Thomas Jane e il produttore Joel Silver ha suggerito l'entrata nel cast di Sung Kang.
È un essere volgare.
Jason Momoa.
Sì, aspetta, Sung Kang, che tra l'altro ha interpretato tipo il partner di Vin Diesel asiatico nell'ultimo Fast and Furious, e anche in Fast and Furious 3 mi pare che ci fosse, in Tokyo Drift, insomma, e quindi stava fatto fuori Jane perché si voleva sembrare una coppia di protagonisti multietnica. E nel cast, come ha già anticipato anche in Trinity, c'è il grandissimo Jason Momoa, ovvero Khal Drogo. Meglio non ricordarlo per Conan, insomma. ma soprattutto c'è Christian Slater, ragazzi. Cioè, rendiamoci conto.
Silenzio.
Un applauso per Slater! E anche Adewale Akinwunmi Agbaye, che sicuramente molti ricorderanno in Oz, che era praticamente il prigioniero col cappellino in testa, ma anche in Lost, che interpretava Mister Ego, esatto, Mister Ego.
E Nicky e Paolo anche.
E anche Nicky e Paolo, sì, c'è sempre Nicky e Paolo, certo. E vabbè, insomma, dal trailer anche qui Stallone mi sembra più adatto al ruolo rispetto alla parte interpretata in Mercenari 2, se non altro perché non è vestito come uno zingaro. E non c'è il pizzetto, insomma, è vestito a puntino con giacca e cravatta, faccia pulita, quindi rasata praticamente quella barbaccia del cavolo. E niente, anche questo mi è piaciuto, insomma. Poi il nome di Walter Hill, se non è una garanzia, poco ci manca, quindi probabilmente il fatto che non ci sia Stallone dietro la macchina da presa è un valore aggiunto.
Ma soprattutto alla sceneggiatura c'è quell'Alessandro Camon, italiano, che era stato candidato all'Oscar un paio d'anni fa per The Messenger, quello con sui militari, insomma. Quindi sembra scritto, cioè è un onesto scrittore, chissà che abbia scritto bene anche questo.
Che si scrive proprio Camon, non C apostrofo
Mon. Sì, sì. Vabbè, italiano, è veneto. No, guardavo che su IMDb ha già un 4.9. Non so. Ma non si può votarlo. Quindi è qualcuno che è riuscito a votarlo in qualche modo, in tanti.
Ma negli Stati Uniti è uscito?
No, esce il 1 febbraio anche lì.
Vabbè, quindi c'è cattiveria.
Eh sì, boh, deve essere già uscito in qualche anteprima e qualcuno l'ha già cazziato a dovere. Parliamo delle due cose belle del trailer. Una, la voce di Stallone, che non si capisce nulla di quello che dice. Non si capisce niente. Si mangia tutto quello che si tiene vicino. E poi, vabbè, che fisicazzo che c'ha ancora. È finto, sì. Sembra un poster attaccato anche male, con tutte le pieghine, quando lo attacchi l'adesivo proprio male. Però, arrivare...
Manifesti elettorali che non sono seccati.
Sì, sì, esatto.
Le poi... vene, esplosione, è impressionante. Sì.
In senso che... A quanti anni ha? 62, credo. No, 66, arrivare così, ammazza. Certo, sembra una scimmia, però vabbè.
Però mi sembra un po' più asciutto rispetto a Mercenari. Cioè, Mercenari è proprio pompatissimo.
Filtri.
Invece più snello, sta anche meglio, ecco. E comunque è meno obeso di Schwarzenegger, che anni e anni di potere e di politica l'hanno reso un uomo ciccione proprio.
Ma dai,
è avido.
Secondo me è la camicia hawaiana che ti dà quest'idea. La camicia hawaiana la mettono solo gli omosessuali e i ciccioni bontemponi, come diceva Homer. Quindi non lo so, magari omosessuale.
È omosessuale, no? Probabile.
È appena morto il figlio.
Sì. Cioè.
Io parlavo di Tony Schwarzenegger.
Anche a lui.
È un po' morto dentro, però.
Non so, Intrinzio, volevi aggiungere qualcos'altro, visto che...
Mi interessa solo per il nome del regista, perché questa cosa del partner che muore, ancora, sembra Mercenari 2 senza i mercenari.
Spoiler!
Tra l'altro è ridicolo il partner di Stallone che muore. Cioè, dal trailer sembra veramente... Yo, bro!
Sì, allora.
Tutto piastrato, insomma...
Perché gli dispiace così tanto? Allora non lo so, vedremo nel film.
Vabbè. E allora passiamo al prossimo trailer, ovvero The Bourne Legacy. Ce ne parla Intrinseco.
E vai. Allora, un breve riassunto delle puntate precedenti. Vabbè, la saga di The Bourne inizia nel 2002 con The Bourne Identity, diretto da Doug Liman e con Matt Damon, ovviamente, che reciterà per tutta la trilogia. Parla di questo agente della CIA, comunque non si capisce subito, ma comunque quest'uomo che si sveglia in mare e viene recuperato da un peschereccio, perde la memoria e cerca di ricostruire il suo passato. Si scopre che è un agente della CIA attraverso i tre film, scopre anche qualcosa di più, che non sto a dirvi, anche se nel trailer nuovo si intuisce. Quindi un film nel 2002, uno nel 2004, l'ultimo, Ultimatum, nel 2007, doveva essere l'ultimo, diretto da Paul Greengrass, come il secondo film. Quindi insomma, finita lì, anche perché i romanzi di Ludlum, se non sbaglio, concludevano allo stesso punto. Invece, come al solito, bisogna tirare per le lunghe le cose, e subito è venuto fuori un progetto nuovo. La sceneggiatura era ovviamente nuova, perché, appunto, come dicevo, non si basa più su dei romanzi. È stata affidata a George Nolfi, che poi ha mollato casualmente per dirigere I Guardiani del Destino, sempre con Damon, e a quel punto Greengrass si è defilato, ha detto no, io non voglio più dirigerlo, Matt Damon ha detto allora neanch'io, e quindi boh, hanno dovuto inventarsi un nuovo film in cui Bourne non c'è, e in cui appunto non c'è Greengrass, che era forse un motivo per vedere la trilogia, perché era un regista che piaceva molto sia all'attore che ai fan della serie. E il nuovo film è diretto da Tony Gilroy, che era lo sceneggiatore dei tre film precedenti, ed era anche stato il regista di Michael Clayton, che insomma non era malvagio, quindi insomma un regista non con tanta esperienza, che comunque soprattutto niente esperienza con l'action a parte le sceneggiature, e quindi un nuovo film. Il trailer è già il secondo, perché ce ne è uscito uno a febbraio. E il film è uscito in America il 10 agosto, se non sbaglio, a noi arriverà il 9 settembre, quindi a giugno è arrivato un secondo trailer che è più o meno simile, e vediamo che insomma il protagonista è Jeremy Renner, che interpreta a sua volta un altro agente della CIA che si chiama Aaron Cross, che insomma viene reclutato più o meno nella stessa unità in cui probabilmente lavorava Bourne, e scopre quello che c'era dietro, insomma quello che aveva scoperto nell'arco di tre film Bourne. E quindi insomma una storia nuova, si capisce dal titolo Legacy, insomma il personaggio non è presente, si parla più che altro di quello che succede dopo l'ultimo film. C'è, ho già detto, Jeremy Renner, Edward Norton, che credo faccia una parte molto breve, comunque è uno dei capi della CIA, e Rachel Wise, che è sempre bello vedere, che interpreta una dottoressa implicata nel progetto di selezione di questi soldati, di questi agenti della CIA particolarmente dotati. E anche il suo personaggio ricorda un po' quello di Franca Potente nel primo film. C'è anche una scena di fuga molto simile, in moto si buttano giù da una scala e fanno un grind sulla ringhiera, molto inverosimile. E sì, quindi praticamente è uno spin-off della serie originale. Dal trailer si vede più che altro di cosa parla, le scene action, che sono la cosa più importante, si vedono o non si vedono. A me non dispiace, sembra ben girato, però ho letto un po' di recensioni ed è stato abbastanza maltrattato. Ho visto che su Rotten Tomatoes ha un 54% e viene stroncato, probabilmente proprio per le ragioni che dicevo prima, cioè per il fatto che intanto non è più basato sul romanzo di Ludlum, e poi non ci sono il regista e l'attore che rendevano importante questa saga, e quindi probabilmente hanno un po' punito questa scelta di continuare. Però le critiche mi sono proprio incentrate su questo, non si parla tanto di problemi del film, anche se sembra che Gilroy non sappia muoversi molto bene con le sequenze action e soprattutto non riesca a chiudere il cerchio come si deve. Ma a me la serie originale non era dispiaciuta, ricordo molto bene il primo, meno gli altri due, ma effettivamente ricordo che comunque Greengrass aveva dato un bel tocco personale al tutto. Era ben girato, era intrigante, quindi l'interesse c'era. Mi ammosciano un po' queste bocciature, però chissà, insomma, un'occhiata gliela daremo.
Voi... Sì, anche perché forse è un po' ingiusto bocciare un film solo perché non è simile a quelli precedenti.
Sì, ma è una cosa a priori, io già leggevo un po' su internet che qualcuno si lamentava a prescindere. Sì, capisco che la saga è finita, i libri sono finiti, però insomma piaceva, se viene qualcosa di positivo, perché no? E come ho detto, le recensioni sembra proprio che puntino lì, cioè non puoi fare un film di Bourne da Bourne. Vabbè, ho capito. Proviamoci, almeno vediamolo. Poi loro l'hanno già visto, quindi vabbè. vedremo anche noi.
E... no, io l'unica cosa sono un po' le guanciotte di Jeremy Renner che non mi convincono. C'ha un po' la faccia troppo da fesso. Come, cioè, ce l'aveva pure Matt Damon, per carità, però...
Forse però è peggio non... Matt Damon. Forse...
Non lo so, Renner mi ispira più, come dire, violenza proprio, cioè che lo rendi a schiaffi dalla mattina alla sera, non lo so.
Sì,
e,
sì.
Però, sì, insomma... io ero tra quelli appassionati, cioè appassionato, oddio, parola grossa, mi piacevano la trilogia originale di Bourne, perché comunque Greengrass è un regista abbastanza capace, soprattutto con la macchina da presa a mano, e erano molto coinvolgenti, era roba comunque nuova all'epoca. Però immagino sia giusto approcciarsi a questo film con... diciamo, senza troppi pregiudizi, come ha fatto più o meno gran parte della critica, anche perché un paio di quelle persone che l'hanno visto, diciamo così, senza pregiudizi, insomma, hanno detto che tutto sommato è un buon film.
Sì, anche io ho letto anche di positive, quindi insomma, si può sperare ancora.
Io ho visto solo l'uno e metà del due, comunque il due me lo ricordo poco, quindi prima di vedere questo non è proprio necessario fare rivedermeli di nuovo, però... Ma sì, mi rivedo tutta la trilogia. Ma dai, ma sì, ma chi m'ammazza, dai,
secondo,
dai.
Secondo me il 3 era il migliore.
Ecco.
Non so se...
No, ma anche comunque... Sì.
Solo nel Far West.
Diciamo... sì, sì, non so, probabilmente sì, a me non dispiaceva neanche il primo, nonostante non ci fosse Gringa. Sarò delle bellissime scene anche lì. Però il 3 mi ricordo... che appunto, come dicevi tu, camera a mano, in generale come stuntman, come uso degli attori, come movimento, era molto più... ecco, si lamenta sempre di questi action che annoiano, invece no, erano abbastanza dinamici e divertenti. Il terzo sì, probabilmente è migliore. Poi come, cioè, al contrario di quello che diceva lui, secondo me, cioè, poi chi se ne frega, però i punti della trama che riguardano Legacy si chiariscono alla fine del 2 e nel 3, quindi se bisognerebbe rivederla tutta per capirci qualcosa, però non è così intricata, poi comunque si intuisce.
Non so se Monco vuole aggiungere...
No, però c'è una notizia bomba dell'ultimo secondo. Vai. Non c'entra niente con questo.
Spara.
Niente, che direttore del Torino Film Festival sarà Gabriele Salvatores.
Ah. Ecco. E non dobbiamo gioire per questo.
No. Però sappiate.
Lo odio.
No, guarda, visto che stiamo in clima di breaking news, e adesso è apparso adesso un messaggio sulla pagina Facebook di Universal Pictures Italia, e tutti quanti sconsigliano di acquistare il Blu-ray dello Squalo. No. Perché praticamente nel finale, sulla traccia del doppiaggio originale, praticamente non ci sono i dialoghi. Quindi sono buoni 20 minuti di scene solo con la colonna sonora e gli effetti sonori.
Fantastico. Ricordiamo che usciva oggi, era l'edizione dell'anniversario, quindi doveva essere proprio l'edizionona. Benissimo. Bene, meno male che non l'ho comprata.
E dicono che risolveranno a breve l'inconveniente, probabilmente come fecero la 20th Century Fox con il Blu-ray di Alien 3, sostituiranno il Blu-ray via posta, non lo so, insomma.
Si vede anche lo squalo tutto bianco, senza i colori degli effetti speciali, come nel trailer di Dracula.
Spoiler.
La civetta bianca.
Tra l'altro, sempre per rimanere nell'argomento squalo, ho visto in televisione i trailer di Shark 3D. Sarà stupendo.
Ne abbiamo parlato, sì.
Sì, ho visto uno tsunami, cose del genere. Me era sfuggito sto filmone, quindi...
Tutti a Venezia.
Tutti a Venezia, ragazzi. E vabbè, passiamo all'argomento. Tutti a Venezia.
News.
Ma passiamo oltre.
passiamo oltre perché il tempo stringe. L'intrinseco vuole parlarci un po' di Mad Max
ancora.
4 Legacy Edition, dopo che ne avevo parlato a suo tempo.
Ho vinto la battuta, sì. Male. Eh? Sì, sì, appunto, volevo dire un tuffo nel passato perché è un remake, perché ne abbiamo già parlato quando era un rumor.
Quando anche noi eravamo un rumor.
Esatto, ancora eravamo in fase embrionale. No, non è vero, eravamo già... E sì, poi se ne è perso un po'.
Eravamo già in parabola discendente.
Sì, probabilmente eravamo oltre la metà, perché mi ricordo, era estivo come periodo. È stato... sarà un caso, riparliamo di action, riparliamo di Mad Max, e chissà che non che non rifrochiamo la caduta, vabbè. Comunque, sì, dicevo, se ne era già parlato, era un rumor, era una cosa che non so, era un po' l'imballo, che era molto strano. Intanto c'era Tom Hardy, che all'epoca non era ancora così celebre come adesso più che mai, dopo Batman, e poi, insomma, si parlava proprio di un film diretto da Miller, cioè il regista di 3 film originali, soprattutto il terzo orribile, e comunque nessuno ci credeva, almeno io non ci avrei scommesso che sarebbe uscito, anche perché Miller ci provava da 25 anni a fare un quarto film, e invece è una sorpresa, che non solo lo fa, e si intitola Mad Max Fury Road, ma ne farà due, che sta già girando, cioè il primo l'ha già iniziato e il secondo inizierà subito dopo, e si intitolerà Mad Max Furiosa, e così fa ridere, ma c'è un perché. Vabbè, dunque, perché è interessante riparlarne? Perché è stato confermato, perché hanno iniziato a girarlo un mese fa, dovevano girare in Australia, come è giusto che sia per un Mad Max, ma incredibilmente il maltempo, che se non sbaglio aveva dato già problemi a Terry Gilliam per Don Quixote, ha rovinato questo film, e l'hanno rimandato, e lo stanno girando in Namibia. Fantastico, un cambio di location radicale, però comunque deserti, non si dovrebbe notare molto. Poi un'altra news, così ve le snocciolo veloce, doveva essere in 3D, stereoscopico, ma per fortuna lo stesso Miller, che ricordiamo non è il fumettista, ma è George Miller, ha rifiutato, di almeno così si dice, ha rinunciato al 3D, perché dice comunque un film come Mad Max, che deve essere comunque fedele agli originali, non può essere girato con il 3D, deve essere sporco, movimentato. Mi viene in mente a questo proposito, oddio, come si chiama? Quello con Nicolas Cage, il motociclista fantasma, non viene il nome.
Ghost Rider.
Ghost Rider, che doveva essere un tipo di film simile, ma il 3D probabilmente lo ha castrato pesantemente. Quindi niente 3D, riprese iniziate, c'è già praticamente il cast, oltre a Tom Hardy, che è confermato nel ruolo di Max Rokatansky, il ruolo che fu di Mel Gibson, c'è Charlize Theron, che interpreterà questa imperatrice furiosa, non so se è un aggettivo il nome, e lei stessa praticamente ha sputtanato un po' tutto, perché non se ne parlava più, e lei in una conferenza stampa inerente ad altro ha detto che lo stava già girando, e quindi insomma ha riacceso un po' l'interesse. Poi ci sono un po' di donzelle, un cast tutto di bonazze, insomma, a seconda dei gusti. Ci sono le 5 mogli, che sono queste donne trasportate nel deserto, sono interpretate da Zoe Kravitz, Riley Keough, che non so chi sia, Adelaide Clemens, Billy Kershaw e Rosie Huntington Wiley, che ormai Whiteley, insomma, conoscerete per Transformers. E quindi un sacco di donnazze, no, tra l'altro la Whiteley ha messo un po' di foto su Instagram, quindi c'è anche qualche immagine del deserto, dei costumi, dei veicoli che sembrano veramente quelli dei film originali, quindi arrugginitissimi, pieni di spuntoni, e roba acuminata e arrugginita, molto bello, quindi insomma almeno nell'estetica c'è un'intenzione di essere fedeli. Ma poi un ritorno graditissimo, immagino, Megan Gale,
sì.
Non so se ve la ricordate. Sembra che farà una parte, non si sa quale, non è stata confermata, ma non faceva più nulla da anni, e invece eccola qua. Esatto. Sì, insomma, cioè, la cosa divertente è che è stata rilasciata una specie di trama, e sui siti italiani è stata tradotta abbastanza alla buona. Poi sono andato a guardare, si sente male?
No, vai, continua. Cioè, io non sento male, non so se il monco...
Sì, dici, però, sì, vabbè, però. È un problema mio, boh.
Basta che si sente. E hanno messo questa trama presa da dall'originale, dai siti inglesi, l'hanno lasciata così, tradotta male. Ve la leggo perché è uno spasso, soprattutto perché non si capisce di cosa parla questo film. Mad Max viene raccolto da un gruppo di persone che attraversano Wasteland, non le Wasteland, su un veicolo da guerra guidato dall'imperatrice furiosa. E vabbè, fin qui ci siamo. Questo film racconta la successiva guerra di strada, punto. È basato sui World Burger degli uomini di storia e sui racconti dei testimoni oculari che sono sopravvissuti. Ora, io non so cosa significhi. Ho guardato l'originale ed è un po' più chiaro. Lì non dicono questo film racconta la successiva guerra di strada. Probabilmente c'è scritto che è un prequel agli eventi di Road Warrior, che è il secondo film. E ah, ci siamo. Però il basato sui World Burger degli uomini di storia, non so cosa dire. Non so, è davvero molto ambigua. Comunque, c'è anche una trama, lo stanno girando, sembra interessante. È un sequel, lo dirige il regista che lo ha creato, quindi boh, io sono fiducioso, non voglio partire col solito ammosciamento da remake, da sequel, da reboot.
E sarà doppio.
Sì, due, adesso, due film, il quarto e il quinto, quindi sono proprio, probabilmente sono comunque entrambi prequel a Road Warrior, Road War, cioè. Quindi è proprio una specie di parentesi nella storia. Meno male, probabilmente lui stesso si è accorto che oltre la sfera del tuono era orribile, quindi lo ha escluso psicologicamente e ha ricominciato da una fase precedente.
L'ha retconato, si dice in...
Sì, sì. È una specie di sì. No, non è un prequel, non è un sequel, è un intraquel.
Che cosa brutta.
In mezzo a due film, non lo so. Vabbè.
Monco, non so se sto spento.
Sì, sono anch'io contento che sia un intraquel, si dice così, no, un sandwich.
L'abbiamo appena coniato noi, ragazzi. Sì.
Un sandwich quel, non so. Però certo che vedere come sarebbe andata dopo il 3 c'è molto, molta curiosità, perché il 3 è veramente una delle cose più trash mai viste, con canzoni bellissime, con Tina Turner, con... mi dispiace davvero, io spero che qualcuno faccia un sequel apocrifo e continui da lì in poi, perché deve essere bellissimo. Anzi, questi due magari li fa appunto intra e poi magari fa il vero e proprio 4, lo spero.
Il vero e proprio 4.
Ma che poi... L'ultimo era così isolato, così a sé stante, che potrebbe benissimo essere il secondo film, cioè non aveva coordinate, e lui nel deserto, senza macchina, e vabbè, incontra questi bambini, era i Goonies incontrano Mad Max.
Ma magari in questo si sveglia all'inizio e dice, ho sognato tutto, quindi viene cancellato quel capitolo, sì. Una cosa così.
È tipo il come si chiama, l'espansione di Deus Ex, l'ultimo, che è ambientata, cioè, prima della fine del gioco. Sì, sì, sono curioso. Tina Turner, cadaverica, che ricanta. Di nuovo la sfera del tuono dove lottano. Due combattono, uno vive.
Ah. Wow. Sono emozionato e bagnato.
No, no, tu sei un fan, hai detto, oh, parliamone, perché io ne voglio fare almeno tre puntate su Mad Max. Allora dai, dillo, di qualcosa.
Io mi vergogno del fatto che non ne ho visto nessuno.
Ma bravo.
No, forse il primo, forse da piccolo, ma ho vaghi ricordi di Mel Gibson, insomma.
Vabbè, ma hai visto la puntata dei Simpson in cui vanno in Australia?
Quella sicuro.
E allora basta, sì. Sei a posto, dai.
Ah, allora, perfetto. Un caffè, grazie.
Sei dispensato. Okay. No, e lì si vedono anche i personaggi vestiti come quelli di Mad Max, con le protezioni da hockey. E... gli australiani sono davvero così.
Mamma mia, gli
si chiamava il cattivo nell'uno, Kundalini.
No, Kundalini era il braccio destro del cattivo nell'uno. Sì, era quello che perdeva la mano, che rimaneva attaccata alla catena, che loro partivano e lui si staccava la mano. Sì,
mamma mia.
Sì, era un momento epico. Guarda che era una cosa spessissima il primo Mad Max. Era una morte tragica a pochi minuti dall'inizio.
Però non c'è in inglese, quindi gli hanno dato un nome italiano, no, non credo.
Cioè?
Mi sembra che si chiami proprio così, anche... Che poi viene da qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Sarà un nome tribale.
Ma che poi scusate, per la saga di Mad Max c'è un po' di confusione con le traduzioni italiane dei titoli.
Sì, perché il primo era... No, beh, tanto. Prima Interceptor, il danno è uscito come Interceptor, mentre là era Mad Max Interceptor. Poi il secondo era Mad Max Road Warrior, o Road War, ma...
Era sempre Interceptor, il guerriero della strada. Ah no, dici di là. Ah, sì, The Road Warrior.
E poi da noi, siccome il primo l'hanno intitolato così, hanno chiamato Interceptor, il guerriero della strada.
Quindi invece... se uno volesse reperire i film di Mad Max in un negozio italiano, deve chiedere di Interceptor.
Sì.
Nei cestoni si trova, tanti.
Primo sì. Facilmente, se gli altri meno, ma si trova. E la cosa divertente è che è girato in Australia, ha parlato con un accento australiano, quando uscì in America lo ridoppiarono, perché non gli piaceva l'accento australiano, in realtà è comprensibilissimo, però è una cosa strana, uno dei rari casi di ridoppiaggio americani. Potevano fare un remake come si fa adesso.
Però di solito c'è nel cinema o comunque nei media come telefilm e cose del genere, cioè passa spesso il messaggio che l'accento australiano sia una roba abbastanza oscena per gli americani.
Sì, sì, è quello anglosassone storpiato e
imbrutto. Cioè gli australiani sono poi i paesanotti del mondo.
Ma sì, l'Australia era dove sbarcavano gli ex detenuti inglesi. Praticamente li immigravano quelli che non potevano andare in America.
Pensato.
E quello è rimasto un po' l'astio con questa immagine brutta dell'Australia.
Film in sala.
Quindi vi parliamo di Mercenari 2, il seguito del film d'azione diretto da Sylvester Stallone, che è un po' una grande reunion di icone degli anni 80. Non lo so, chi è che vuole fare un discorsetto? Dai, il Monco, visto lo vedo bello carico.
Ecco la sceneggiatura. Carne Vai. Flaccida. Sceneggiatura assente, molta azione e girato in Bulgaria. No, non è un porno. Ma lo ricorda molto. Secondo capitolo di Mercenari 2 è necessario dire una trama? Sì, secondo capitolo di Mercenari 2, quindi il 2.1. è perché da noi è uscito così, voi non vi siete accorti, ma è uscito così l'1. Secondo capitolo è necessario dire una trama? Non credo, perché nessuno se n'è accorto, ma non c'è.
C'è meno trama del film,
però
quindi...
abbiamo una parentesi divertente, che la trama che avevano messo all'inizio era sbagliata, comunque non so se era quella provvisoria, comunque si parlava di Tool, il personaggio di Mickey Rourke, che in questa prima versione moriva in una missione in cui partecipava, cosa strana perché lui si era ritirato nel primo film, e il movimento era questo, lui moriva, veniva sostituito da Hemsworth e alla squadra si univa questa figlia di Mickey Rourke, che era Maggie, comunque un'asiatica, quindi non aveva senso, e che si univa per vendicare il padre. Però questa trama era probabilmente così, messa giù da qualcuno che ipotizzava, solo che molti siti l'hanno lasciata, vedevo oggi che se ne parlava sul forum, e alcuni siti hanno ancora quella, che non ha senso.
Cioè, infatti anch'io avevo letto la trama in... cioè questo tipo di trama, e quindi sono rimasto un po' spiazzato quando non l'ho visto nel film. Però secondo me era meglio questa, sarebbe stata meglio.
Certo.
Sì, cambia poco. Che...
cambia poco, ma almeno c'era un po' di cuore, dai.
Mi è piaciuta... no, niente. Mi è piaciuta molto. Mi sei piaciuto. Vabbè, insomma, i mercenari... partono, fanno una cosa e poi Jet Li se ne va. Questo è l'inizio. Jet Li se ne va per sempre.
Jet Li che fine fa?
Niente.
Ma lì è stato un modo per non fare come con gli altri personaggi, cioè, semplicemente invece di non inquadrarlo, come è successo con tipo Terry Crew e l'altro, e Couture, l'hanno detto proprio vabbè dai, non prendiamoci in giro, mandiamolo proprio via.
Gli hanno dedicato quell'inizio in cui fa quello che fa sempre, e mena a destra e a manca, ma poi basta. Però, hai detto regia di Stallone?
No.
Ho detto una cazzata?
Perché è di Simon West.
Penso
no. Vabbè, hai detto il primo re diretto da Stallone, mi sembra.
Vabbè,
sì, so. però no, pensavo fosse di Stallone.
Anch'io.
Che Simon West. Altro è quello di Con Air, ricordiamo.
Sì. E poi allora i mercenari continuano la loro vita senza Jet Li e se ne dimenticano completamente, come anche nel primo, nonostante lui ci sia, si dimenticano assolutamente di lui. E entra un nuovo mercenario che è appunto rappresentato da, come si chiama di nome, Liam Hemsworth, che è un cecchino e ha lasciato l'esercito perché gli hanno ammazzato il cagnolino.
Sì, la cosa più ovvia è unirsi a dei mercenari, no? Esatto. L'orrore della guerra.
Perché lì non ammazzano i cani, ha sentito, ha letto su InfoJobs che lì non lo fanno. E quindi tempo 3 minuti per questa scoppiettante sceneggiatura che riesce a dare profondità a ogni personaggio, viene ammazzato. E quindi devono come dire, vendicarlo. E il cattivone che appunto l'ha ucciso con un calcio bellissimo, calcio pugnale, una nuova tecnica, si chiama Villain. E non è che è un nome che descrive quello che è, che è il Villain. È geniale anche questo. Chi l'ha scritto ci ha messo almeno 4 anni. Ed è rappresentato da Jean-Claude Van Damme, che è una delle grandi new entry, insieme appunto a Hemsworth e vabbè, a quello che diremo dopo, bellissimo, e a Charisma Carpenter.
No, lei no, c'era già.
Ah sì, c'era.
No, è l'asiatica, Maggie.
Sì, Yunnan.
Yunnan. Scott Adkins.
E poi, vabbè, Schwarzenegger ha un ruolo un po' più grande.
Tra l'altro leggo su Wikipedia che c'era anche Novak Djokovic nel film, che interpretava se stesso.
Però l'hanno tagliato. L'hanno tagliato la scena.
Che tristezza.
È meglio così.
E poi comunque Hemsworth e Van Damme dovevano esserci nel primo film. Però per ragioni diverse, cioè Van Damme non era già impegnato e ha mollato. Invece Adkins è stato proprio Stallone a dirgli no, fattene a casa. E poi l'ha richiamato per questo film. Fondamentale, però.
E quindi diamo dei giudizi. È, come detto, una sceneggiatura poderosa, che non riesce a gestire neanche due personaggi, perché alla fine persino Christmas, quello interpretato da Jason Statham, che dovrebbe essere il diretto erede di Stallone, non ha spazio in questo. Cioè, nel primo era già difficile perché erano quanti? Una ventina. Tra buoni e cattivi, qui sono quasi tutti buoni, ci sono appunto dei personaggi nuovi e non riesce a gestirne neanche uno, è favoloso. È peggio di quelle squadrone tipo l'Inter del 2009 che aveva dentro un attacco con 12 mega superstar e non segnavano mai, una cosa del genere.
La cosa che mi ha fatto più sorridere è che praticamente Dolph Lundgren e Terry Crews per almeno, dico, mezz'ora nell'economia di tutto il film vengono ripresi seduti uno a fianco all'altro e
sì.
Non parlano nemmeno, cioè stanno zitti, puliscono le armi, oppure c'è cioè, Lundgren che ci prova con l'asiatica, però cioè, non hanno una linea di dialogo, però stanno seduti là tranquilli mentre gli altri fanno le loro cose.
Sì, come dicevo prima, con Jet Li sono stati un po' più eleganti, hanno proprio allontanato il personaggio, hanno detto boom, non c'è spazio, via. Quelli li hanno messi in scena, due battute, ma una a testa, perché mi ricordo, Crew è quella solita del fucile che non vuole dare a Schwarzenegger, e Couture ancora con l'orecchio, quando si prendono un po' in giro intorno al pasto.
Sì.
Insomma, è davvero...
Lundgren dice che è asiatico, sì, asiatico e svedese.
Poi, parentesi, qui, se è spoiler, prendi nota e cancella, ma Lundgren non moriva nel primo film?
No. Cioè, sembrava che morisse, No, poi però mi sa che nella scena finale appariva, mi pare.
Ma forse
ricordare.
Alla fine nel bar, sì. No, perché sennò io mi ricordavo che appunto c'era il tradimento, c'era la scena in questione, poi ti sembrava... invece no, vabbè. Sì, comunque...
Vabbè, dì.
Tanto per tutte quelle scene che ha, poteva benissimo rimanere morto. Tra l'altro, altra chicca, Lundgren è davvero un ingegnere chimico. Ha davvero mollato la carriera per fare, però non quello che dice nel film, ma la guardia del corpo, per conoscere una ragazza. È un fatto vero, incredibile.
Non è neanche scritto, quindi. Non hanno neanche inventato, non hanno neanche dovuto scrivere la sua parte.
È più geniale.
Personaggio che si scrive da solo, praticamente.
Sì, certo.
No, ma cioè, c'è comunque una, come dicevi pure tu, un appiattimento generale dei personaggi del primo che paradossalmente sono più caratterizzati rispetto a questi qua. Lo stesso Lundgren, che comunque era un po' una vina vagante nel primo, qui è un cagnolino addestrato che non fa niente, cioè non c'è un'evoluzione di un solo personaggio, nemmeno Stallone, il solito vecchio un po' pedofilo con la ragazzina di turno, e non fanno altro, non c'è un'evoluzione dei personaggi, non c'è una trama. Ed è un peccato, secondo me, perché comunque le scene d'azione, bene o male, anche se quelle del primo restano migliori, soprattutto la scena finale al palazzo del dittatore ecuadoregno giù di lì, e però le scene d'azione comunque sono di buona fattura. Un po' casinista l'ultima, con i vecchietti sulla Smart che sparano a tutti, però tutto sommato non mi sono sembrate male. Anche Jean-Claude Van Damme, forse, secondo me è quello più che stava più nel ruolo, insomma, più adatto alla parte. Cattivo che tutto sommato, cioè, ovviamente non è questo gran personaggio, però la parte del cattivo, non lo so, mi è sembrato un ottimo villain.
La cosa più fastidiosa è che io posso accettare che, tipo, non riesci a svilupparli tutti e li lasci sullo sfondo, va bene, però almeno un paio fallo, invece no, non fa assolutamente nulla, quindi appunto è un passo indietro rispetto al primo. E poi queste nuove new entry, nuove new è ovvio, le introduce e dice, vabbè, allora venite con noi, no, devo andare, no, ho la pasta sul fuoco, no, ho la macchina in doppia fila, scuse disgustose per tranciare lì il personaggio e dire, ok, boom, ne abbiamo parlato, andiamo avanti, ma non andiamo da nessuna parte perché non succede nulla.
Vabbè, altra cosa che nel primo c'era un po' di fanservice, oddio, forse anche qualcosa in più di un po'. Qua è tutto fanservice, praticamente. Schwarzenegger rifà solo le sue battute, gli altri lo piano in giro per i ruoli passati. Chuck Norris fa l'entrata che stile i meme su Facebook, praticamente. Cioè, se Chuck Norris, se lo incontri, muori, praticamente. Infatti fa l'entrata in scena del genere.
Dice anche
tutti
le sue
quanti
battute. Sì.
Cioè,
addirittura ricicla proprio quelle vere messe nelle liste, i Chuck Norris facts. Proprio uguale,
quello intendevo con meme di Facebook, insomma.
Sì, ho capito, sì. Era per dire che proprio le hanno prese pare, non è che ne hanno inventata una, sì, no, hanno preso una molto citata su internet.
Addirittura si permettono anche la battuta meta cinematografica quando Schwarzenegger sbotta e fa manca solo Rambo, sì. Proprio.
Sì, è un po' più sfacciato il citazionismo, anche perché nel primo era più la presenza a contare, qui invece è la battutina, il proprio perché comunque Schwarzenegger è un personaggio che si regge su quel tipo di frasi fatte, allora hanno dovuto rigirarla così, però effettivamente funzionava da questo punto di vista meglio il primo, cioè metterli lì, fargli fare il loro personaggio, non ricordarti in ogni scena che è Schwarzenegger, che I'll be back, cioè si prendono anche in giro da soli, che poi dici, l'hai già detto abbastanza volte, sono tornato, insomma. Sì, più o meno sono d'accordo. Poi dicevate fatto di troppi personaggi, non sviluppare, ma cioè è un tipo di film che io personalmente non chiedo neanche di svilupparli certi personaggi, perché chi se ne frega, però il problema è che qui non si è neanche in grado di tenerli in scena, e questo poteva andare bene per Stallone, che non è un regista, cioè ha lavorato nel genere, ma non è un regista di genere che ha una certa esperienza, lo ha visto dall'altro lato, ma qui abbiamo uno che sì, non è il padre eterno, però ha diretto Tomb Raider, che non è, ripeto, non è, è una stronzata, però è uno che con l'azione si sa muovere, e invece qui c'è proprio il modo più sfacciato di gestire la cosa, non inquadriamoli, cioè c'è la scena d'azione, boh, mi inquadro quei due che mi fanno comodo in quel momento, adesso chi se ne frega, cioè proprio quello che è fuori campo non esiste più, cioè è un errore che fa un principiante. Ora va bene che tu vai lì per vedere il siparietto dei divi che non vedi da anni, però cioè dai, davvero sembra che spari
divi che hai visto solo qualche anno fa, perché insomma appunto, bastava la reunion del 2008,
giusto Schwarzenegger, ma comunque l'ha già visto, appunto. Sì, è un peccato perché alla fine è divertente, io dal punto di vista dell'azione completo il discorso, visto che ne parlavi anche tu, sì, penso che comunque il primo avesse qualcosa di meglio. Questo forse aumenta il casino, a parte la scena finale, che forse non è altrettanto confusionaria. Però c'è sempre un problema di ritmo, almeno c'è praticamente c'è queste fasi morte interminabili in cui sì, c'è la battutina, c'è il momento di solidarietà, però davvero devi aspettare parecchio per divertirti. Poi ti diverti, per carità, è bello, però davvero ti mette alla prova come tipo di film. È lungo, i personaggi non li valorizzi nemmeno. Devo aspettare per la caciara, poi sì, ne esci soddisfatto, però mi immagino appunto, sempre come diciamo prima, cosa avrebbe potuto fare magari un regista un po' più invogliato, o magari togliere qualche personaggio, se non è che dovevi metterli per forza quelli del vecchio film. A questo punto escludine un paio, come hai fatto con Jet Li, e non mi sono lamentato, cioè è più onesto quello che il semplicemente escluderli dall'inquadratura.
Ma poi quanto è girato male il duello finale tra Van Damme e Stallone? Cioè, non si capisce niente. Sembra il primo film di Transformers, praticamente. Solo che là c'era la giustificazione che erano robottoni alti 2000 metri e lei ha deciso saggiamente di fare la ripresa a mano. Ma qua veramente, cioè,
Ma forse il problema degli attori, cioè, ok, metti Van Damme che ancora si sa muovere, sa ancora fare il suo calcio saltato a girare, però comunque gli attori che si possono muovere fino a un certo punto, che si fanno male, se si fanno male devi fermarti, allora chissà che limiti impone questo alla regia.
È meglio che già si capisce niente, almeno non si fanno male.
Finita la scena, perché comunque se non sbaglio già nel primo Stallone si era fatto male seriamente. Comunque sono belli palestrati, ma un sessantenne quando si fa male e non lo tiri su in un giorno. Tra l'altro è morto uno stuntman, dicevo oggi.
Sì?
La scena in Bulgaria, se uno si è ferito gravemente uno è morto.
Vabbè.
Miseria.
Era il record.
Comunque, anche il villaggio bulgaro dove sono tutti vestiti come zingari è meraviglioso.
Sì.
C'è gli stracci proprio.
Dell'America ricostruita lì per i test sul campo, no?
Sì.
Sempre roba stuzzicante, poi non è sfruttata benissimo, però è insomma bello.
Beh, in definitiva non sarebbe neanche male se passi sopra il fatto che non sono... I personaggi non sono scritti, non sono approfonditi, non esistono, sono solo delle figurine, le scene d'azione, sì, voi ne parlate comunque bene, ma io a parte l'inizio che mi è piaciuto parecchio, il resto non ho trovato una regia così frenetica nel riprenderle, a parte l'ultimo combattimento, ma... Anche la scena dell'aeroporto in cui vengono fatti fuori un mucchio di civili e la cosa non viene fatta notare. Vabbè, ma sì, tanto sono bulgari, chi se ne frega. Però quello che non passo sopra è appunto le battutine, non solo quelle proprio da fanservice che appunto fanno se stessi e noi, sì, è Schwarzenegger, ma quelle proprio da duri tra di loro, ti spacco la faccia, ti piscio nella borraccia, cose del genere. Va bene una, va bene due, ma la quinta basta, ma cazzo, sembrate dei bambini, smettetela, avete dei mitra in mano.
Praticamente Jason Statham dice solo questo durante tutto il film.
Esatto. Il siparietto con Stallone è qualcosa di insopportabile, ma appena sono in scena litigano proprio come dei bambini. Oh, per favore.
E poi anche lì comunque se non fosse per la scena della chiesa Statham poteva benissimo rimanere nell'aereo, perché
vi dichiaro marito e pugnale.
A proposito dell'aereo, avete visto che trovano sempre parcheggio? Non so come fanno,
Sì.
Stranissimo.
Non ce l'avevo fatto caso.
Lo piazzano sempre
anche in grotta.
Sì. Grotta.
Perché sei pugliese?
In grotta.
Me l'hanno messo in gruppa.
In gruppa.
Anche lì una strage di innocenti mostruosi. Questi si buttano in una miniera piena di civili rapiti per lavorare, insomma.
Vabbè, ma se non sono cileni non fanno notizie.
Sì, in effetti. In Bulgaria, chi se ne frega,
insomma. Si vestono pure male, ma che...
Ancora in miniera, è colpa vostra.
Ma pure i bambini, manda anche i bambini che devono crescere, dai.
Sì, che battuta davvero cattivo. Manda anche le donne e i bambini.
Sì, è didascalico dal nome ai dialoghi. Sono vileno, sono cattivo. Sì, faccio cose cattive.
L'apporto di un bambino in miniera non capisco quale possa essere. Cioè, uno di 3 anni che riesce manco a sollevare il triciclo. Boh, vabbè. Grande Van Damme.
C'è anche una scena in cui lui mangia proprio del pane con delle scritte che recano, cioè c'è proprio scritto cattiveria. Lui mangia pane e cattiveria.
Pane e cattiveria.
Per sottolineare ancora di più l'ovvio.
Sotto c'è bad to the bone.
Sì.
Tra l'altro la capa delle bulgare assomiglia vagamente a Kate Beckinsale, però obesa.
Sono obesa adesso.
Un po' in carne, beh sì. Cioè,
chi
senso,
più, sono tutti obesi, ok.
Ma in confronto a Kate Beckinsale siamo tutti obesi, se ci pensi.
Ma sì, infatti cioè, quell'attrice lì è la Kate Beckinsale bulgara, l'hanno detto proprio.
Che vabbè, quindi insomma bocciatura senza appello.
No, vabbè.
Sì.
Come no?
Allora, dopo quello che abbiamo detto, non mi sembrava così senza appello. Vabbè
con appello e respinto.
Rimandato a settembre.
Atnas come Conte.
No, aspetteremo il terzo capitolo, no? Visto che sì, se ne sta già parlando e... ci sono già altre new entry, come se non bastassero, più cacciara possibile. Non si sa se torna Jet Li, è stato ormai dato per disperso in Cina, proprio realmente, non solo nel film. Potrebbe tornare Mickey Rourke, come, non so, magari proprio in quella parte che dicevate voi, la mettono in questo, così.
Cioè il morto.
Riciclano la trama fantasma del secondo film.
Esatto, così, senza senso. Sarebbe l'inizio di questo, ma la mettono nel terzo, ma sì, chi se ne frega. Poi Nicolas Cage, che vabbè, se li fa tutti, non fa notizia proprio. Wesley Snipes, che finalmente è uscito di galera, quindi lo possono di nuovo reclutare. Lui mi sembra che doveva esserci anche nel primo, quindi appunto per problemi di legge solo adesso riesce.
Sono 4 anni.
Eh?
Mi sembra che 4 anni è stato, no? O è troppo, boh, avevo sentito 4 anni da qualche parte, quindi forse probabilmente per quello.
Sì, vabbè, comunque adesso è libero, quindi finalmente può tornare a fare quei gran filmoni che faceva. E poi le due figure che più hanno destato vomito e scalpore, una è Harrison Ford, che come mi diceva Intrinseco privatamente, non c'entra un cazzo con l'action, è più avventura. E poi Clint Eastwood, che l'abbiamo visto nel trailer di Problem with the Cure, non riesce neanche a tirare un calcio a un tavolino, figuriamoci a metterlo in un film action. Però vabbè, non so voi cosa avete da dire su queste new entry, o volete dirne anche altre, tipo Kurt Russell ci starebbe benissimo, o Mel Gibson, che non lo chiamano più proprio.
Mel Gibson,
Kurt Russell che fine ha fatto? Cioè, dopo Grindhouse scomparso anche lui.
È una dignità artistica Kurt Russell, vedi?
Non si vende.
No, ha fatto le sue porcate, ha fatto i suoi film action, ha fatto le sue cose, basta, ha un'età, si contiene, può fare giusto la macchietta come ha fatto. No, io lo apprezzo, spero che non reciti più, non perché non lo voglio vedere, ma perché almeno si mantiene sano e con un bel ricordo.
Però a onor del vero lui sarebbe quello perfetto, perché lui lo spaccone... nell'action però anche divertente le ha sempre fatti, quindi starebbe proprio bene, però credo che sia proprio lui che abbia rifiutato in qualsiasi modo di farne parte, spero.
Io credo anche Mel Gibson comunque, cioè io sono contento che loro non lo chiamino perché è un imbecille, però probabilmente è lui che sta cercando, sai, di tirarsi fuori, no? Adesso fai film serie, non può scendere, può fare Mr. Beaver ma non può fare Mercenari 2, quindi... secondo me è lui che si è tenuto fuori. Non lo so, spero che, visto che fanno in Bulgaria, facciano una particina anche per Bogdan, il ragazzo magnetico.
Sì, sì.
Comunque, sì, come dicevi, ci starebbe bene Eastwood. Secondo me sì, perché se tanto gli fanno fare queste parti, come a Willis, a Schwarzenegger, a Chuck Norris, cioè 5 secondi in scena, può anche dare un calcio mezzo storto a una sedia e andarsene. Tanto ormai è una mucchiata in cui basta che sia in scena 5 minuti ed è considerato un ruolo e non un cameo, e allora può metterci comunque sì, Kurt Russell, Eastwood, boh, non me ne vengono in mente altre adesso, ma ammucchiamoli tanto.
Ma c'era tipo un contenzioso con Steven Seagal, mi pare di aver letto qualche parte, che tipo lui ha rifiutato sdegnato una parte in nel primo Mercenari, tra l'altro, manco sì. Nel secondo.
Sì, sì. Però ha fatto Macete, lui ha una sua etica.
No, forse era perché non voleva recitare con alcuni di loro, che sta sul cazzo tra di loro, quindi non voleva proprio.
Forse proprio Van Damme.
Forse.
Come si vede in Jean-Claude Van Damme, se questa rivalità magari è vera. però era qua la panza, lì sì che potresti dire sovrappeso,
Mamma mia, il Marlon Brando del...
Brando. Vabbè, Marlon Brando. A questo punto anche Val Kilmer non ha fatto molto action, ma insomma, tra ciccioni è un bel duello di sumo tra Val Kilmer e Marlon Brando, e io pagherei.
Clive Owen,
ma te fossi, no?
No, io dico Clive, no Clive.
Sì, ma sono tutti nuovi questi, cioè.
Vabbè, però già, non so, altri nomi del passato?
Douglas Fairbanks.
un po' meno passato.
L'action è nuovo, dagli anni 80 in poi.
Vabbè, Tom Cruise.
Sì.
Però, oddio, è rinato Tom Cruise, quindi ormai non ha più bisogno.
Ha fatto Tropic Thunder, poche chiacchiere.
Vabbè, però, già con l'anello di incassi, già con il buonissimo Mission Impossible 4...
Vabbè, appunto, è ancora un'icona a suo modo, quindi potrebbe farlo, sì. Cioè, nel senso, sarebbe meglio di altri, ecco, più giustamente di altri.
Volevi aggiungere altri? Alex D.
No, non lo so, non me ne mente nessuno.
No, perché una presenza quasi ormai certa è la pugilessa e calciatrice irlandese Katie Taylor, secondo proprio Stallone, ha detto che la vorrebbe mettere, ed è stata anche medaglia d'oro alle Olimpiadi da poco finite.
Regina Calan?
Appunto, lei sarebbe bella, ma a proposito di mercenarie, sembra già avviato un progetto in cui ci saranno le donne al posto degli uomini, che non è male, tettone e fucili è sempre una bella cosa. E appunto, secondo Variety, il regista Simon West, quindi lo stesso, avrebbe accolto con entusiasmo la proposta di fare questo film. Tra le sue candidate, non vuol dire che siano queste, però tra quelle che le piacerebbero c'è Angelina Jolie, che ormai fa solo action, anche se vi ricordate dopo Wanted aveva detto no, basta, non ne faccio più uno, ne continua a fare. Cameron Diaz, Mila Jovovich, che anche lei è abbonata, Helen Mirren, che vabbè ha fatto Red, però non è che dovete metterla in ogni action adesso, e Jamie Lee Curtis, che sarebbe una bellezza.
L'unica icona, forse.
Sì, e poi appunto gli altri nomi, Sigourney Weaver, ovviamente, Gina Carano, che lei è quella più in forma di tutte, anche l'unica vera lottatrice, Kate Beckinsale, Zoe Saldana... Charlize Theron, che anche lei è impegnata con l'altro action, e poi sarà Michelle Gellar, che la tireranno fuori dalla naftalina, perché credo che sia morta anche lei.
Vabbè.
Vabbè, appunto, è una proposta. Appunto, poi già qui spara in alto, cioè mira in alto. Quante sono le attrici? Una ventina.
Sì.
Non riesce a leggere 10 maschi, vuole mettere tutte queste ragazze, no.
No, ma
litigano le femmine.
Li ho visti tanti film con tante donne che fanno. Si riescono a gestire bene, però erano tutte nude.
Appunto, ma c'era lui dietro, poi. Neanche davanti.
Ho dato le spalle agli eschimesi.
Tra l'altro, schiaffi Angelina Jolie e Charlize Theron, solo il cachet ti porta via tutto il budget.
Sì.
Hai ragione.
Cioè, però, secondo...
Rivedere Jamie Lee Curtis, cos'è? Dai tempi di Freaky Friday, che non si vede più.
No, Freaky ha fatto You Again, quello con Kristen Bell.
A secondo mettici pure Michel Hunziker, che ha fatto Alex l'Ariete.
Un grande ritorno.
O no?
Quella sì. Lea Botazzi. Sbeck.
Ma
Carano dove fare più film. Tanto ha già fatto Haywire, si muove bene, a parte nonostante il film intorno non fosse granché... È grandiosa, fa le cose che fa nella sua carriera. Ho visto fare salti e scene di lotta senza stuntman poderose. Quindi, perché non sfruttarla di più? Poi, appunto, non è neanche un'attrice affermata come le altre due, quindi costerebbe molto meno. Perché non l'hanno messa qui? Tra l'altro, ho letto che era palpabile per il secondo Mercenario. Forse non
era palpabile.
Era palpabile. Sì. molto palpabile.
Ma guarda che c'è, è solo che non si vede, non la chiamano.
È una bulgara, però sta in cucina in quel momento.
È una delle scene tagliate.
Ma poi Scott Adkins, un'altra delle nuove promesse, in scena 3 secondi netti, e viene liquidato da Tatum con una battuta che non doveva dire lui, perché come dicevamo, non si batte il classico. Sì, ma non è un classico Tatum, quant'è che ci recita? 10 anni. Doveva farlo fare a qualche classico, a Lundgren, visto che era un po' che non si vedeva. Comunque Adkins doveva essere uno dei nuovi volti, cosa fa? La spalla di Van Damme, e cosa fa? Gli regge il coltello per 3 secondi in una scena e muore in modo imbarazzante in un altro. Oh, spoiler.
Ma in effetti ci sono tante domande senza risposta riguardo questo film, è un incognita totale.
Chiudiamola qui, basta.
Chiudiamola qui, sì, perché insomma, bocciatura con appello respinto.
Esatto.
E...
Come Conte,
mannaggia, porco il clero. E vabbè, che... conigli dal cappello, allora, consigli action a questo punto?
Eh sì.
E beh, non lo so, allora partite voi.
Io volevo consigliare qualche action del passato, ma poi appunto ho detto, no, l'action vero e proprio nasce dagli anni 80 in poi, quindi passato no. E allora consiglio un film che non è proprio action, ma è un monster movie, quindi di action ce n'è, ed è unico nel suo genere, anzi è unico nella sua nazione, perché è l'unico monster movie danese, un film del 62, ed è, ultimamente lo spassano spesso su MGM, su Sky, ed è Reptilicus, il mostro non distruttore, ma distruggitore.
Distruggitore?
Sì, sì.
Wow.
È un film meraviglioso, l'ho visto l'altro giorno, dura 80 minuti, quindi ve la passate anche liscia e veloce. E è anche innovativo, perché c'è una scena all'inizio dove Reptilicus mangia una persona. Quindi di solito, anche in questo film si usano dei manichini, dei gioppini, dei pupazzi, eppure qui mangia una persona. È una scena bellissima, non vi dico altro, e... guardatelo, perché merita davvero tantissimo.
Ok.
Io?
Vai.
Allora,
vai.
Io invece vi consiglio una roba un po' più passata in sordina negli ultimi anni, con un'attrice che mi piace tanto, Melissa George, che la odiavo ma mi sta innamorando. Si titola A Lonely Place to Die, di Julian Gilbey. Sembra un cliffhanger dei giorni nostri, girato... con un budget ridotto e con un'ottima fotografia. Apparentemente parla di questo gruppo di alpinisti non proprio esperti che tentano una scalata particolarmente impegnativa, e mentre salgono trovano una bambina chiusa in una scatola sepolta sulla montagna, e come si intuisce subito è una ragazzina rapita, e loro tirandola fuori si attirano insomma l'attenzione dei rapitori, solo che appunto sono su una montagna, non sono particolarmente abili e devono scendere più rapidamente possibile per contattare la polizia. E molto bello, mi è piaciuto, bella fotografia, belle ambientazioni, purtroppo un po' ignorato, ma la tieni un'occhiata. È del 2011, quindi si trova ormai.
E niente, io avevo pensato a un consiglio, però non so se è tanto action, perché riguarda comunque la trilogia del Cavaliere Oscuro.
Addirittura.
Vabbè, ne avevo già parlato non so in quale puntata, comunque è uscito sul mercato inglese un volume intitolato The Dark Knight Trilogy Making Of, che praticamente appunto tratta il making of di tutti e 3 gli episodi della trilogia di Batman di Nolan. L'ho preso perché costa qualcosa come 16 sterline, circa 18-19 euro, insomma un libro di 300 pagine rilegato con hardcover, e è un volume effettivamente che vale molto di più di quanto lo si paga, insomma, perché è ricco di bozzetti preparatori, bozze di sceneggiatura, tante interviste, uno stile grafico gradevole, tante immagini, insomma, se siete appassionati comunque alla trilogia ve lo riconsiglio un'altra volta, perché comunque quel prezzo, considerando che il pezzo di copertina è di circa 25 sterline, insomma, prenderlo a 16 sterline non è una, è una bella offerta, insomma, arriva in pochissimi giorni da amazon.co.uk. Mi sembra che si possa ordinare anche su quello italiano, però non ho controllato il prezzo. Quindi in ogni caso, se siete appassionati, vi consiglio di prenderlo perché ne vale veramente la pena.
Ebbene,
siamo giunti alla fine di questa puntata action, un po' mogi perché insomma non, questo film non ci ha soddisfatto tanto, vero?
No.
Infatti.
Cioè, volevamo roba più consistente, insomma.
No, e la scaletta di oggi l'ha scritta Stallone, quindi un po' fiacca.
L'ha scritta Simon West.
Anche, sì.
Sì. E niente, ragazzi, quindi ci vediamo la settimana prossima con il film pesantone del momento, ovvero The Dark Knight Rises, ovvero Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, che io ho già visto ieri sera in anteprima. E niente, c'è la recensione sul nostro blog, andatevela a leggere, ma poi ne parleremo più avanti, anche perché probabilmente il Monco lo odierà e quindi...
Ah sì?
No, vabbè, non lo so. No, vabbè, dico per il tuo ben noto odio verso i cinecomic.
Vedremo, sono curioso allora.
Tanto mi ha fatto notare il carissimo Alessandro Stefanato sulla nostra pagina di Facebook che ho inserito un riferimento a Cronenberg, non volutamente, però insomma Cronenberg è tristemente famoso per le sue critiche ai cinecomic.
Famoso, è andata una volta.
Tristemente famoso.
Se ne può parlare nella prossima puntata. Dai.
Sì, infatti ne vorremmo parlare.
Visto che è tutta dedicata al film ed è una cosa recente, perché no?
Dai.
Anche io non so, che altro esce oltre a Dark Knight? Niente, immagino.
Baby Call.
La di...
Ah, sì. Baby Call?
Vabbè, ma insomma, se parliamo di quello, al limite dico due paroline, comunque farò la recensione piuttosto.
Tu che ne hai
esce il 24, esce prima comunque, quindi magari...
Ha un giorno di vantaggio.
Esattamente.
Vabbè, c'è anche Madagascar 3, che potete trovare in russo su YouTube. Non è partito.
Mamma mia, Madagascar 3, ho visto il trailer, è qualcosa di... Mamma mia. Tragico, sul serio. Non capisco come DreamWorks faccia cose decenti e porcate simili senza soluzione di continuità, guarda, proprio.
C'è gente che le adora queste cazzate, io non ho tantissimi conoscenti, ma anche gente che studia all'università, un pochino meno rozza della media, che va in adorazione a queste cose. Ma anche l'era glaciale, non ho mai capito questo.
Sì, quello vabbè, però DreamWorks comunque ha fatto anche cose, non dico ottime, ma buone.
No, io parlavo solo di questi, dico, questi qui comunque hanno un'accoglienza positiva, quello è il problema. Ma... Sì, frega, vendono, c'è chi dice, ah, cazzo, Madagascar, quanto è divertente.
Però ieri in sala, quando è stato proiettato il trailer, mentre in altre situazioni ho visto risate sguaiate di fronte ai trailer dei vari seguiti di Shrek o dello stesso Madagascar 2, ieri ho visto un po' di freddezza, quindi magari questo trend è destinato a concludersi.
Prima o poi. Strano che appunto Ice Age continui, non ho ancora capito. Cosa sono al quinto?
Non ho capito.
A che punto sono al quinto con Ice Age?
Sì. No, era al quarto.
Quarto
devo uscire. Sì. Comunque, tra l'altro mi sa che ha ricevuto anche buone recensioni di Madagascar 3. C'è stato un periodo in cui stava addirittura davanti a... Cosa, come si chiama? L'ultimo Pixar che non ha ricevuto il consenso unanime degli altri Pixar, però... Ma comunque speriamo che la DreamWorks ci pensi, insomma.
Ne parte.
No, dai, no. Cioè,
torna a casa, sta a casa se...
Sono tre volte che cerco Madagascar su Rotten Tomatoes e scrivo Madagascar. E perciò non mi trova niente. Madagascar. No, perché volevo vedere effettivamente se c'avevo un buon... Sì, infatti il 75%. Addirittura di più del primo e del secondo.
Mortacci.
Li morti.
È una cosa preoccupante. Se ne aspettano almeno altri due. Angulo.
E vabbè, dai, ragazzi. Allora, ci salutiamo qui. Ci sentiamo per la prossima settimana. E ciao a tutti, belli brutti. Salutate.
Ciao.
Sarà ospite nella prossima puntata i pompieri di Vigiù.
Sì. Va bene.
No,
glissiamo sull'ospitata di questa puntata.
Potremmo anche dirgli due parolacce.
Vabbè, lasciamo stare, guarda, chiaramente. No, basta solo una, rispondere è cortesia, quindi insomma, se manca risposta, sei scortese.
Che lui ci ascolta, lo sappiamo.
Ma spero di no, guarda, perché... No, va.
Lo merita.
E vabbè, ciao ciao.
Ciao ciao.